Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Capita per modo di dire, che tante persone mi scrivono ogni settimana. Una cosa che mi incoraggia, che grazie a Dio sento, è che persone mi scrivono ringraziandomi per gli insegnamenti e soprattutto il tipo di commento è perché mi fa capire meglio la parola di Dio. E non è che, oh, tu sei bravo. No, non dicono quello. C'è qualcuno che vuol dire che probabilmente non capiscono. Ma quello che mi capisce è quanti dicono questo mi aiuta a capire più di Cristo. Mi ha scritto uno o due oggi dicendo questo mi aiuta a vedere molto più di Gesù, avere più fede in Lui e fidarmi di Lui. E questo mi incoraggia molto. Perché non vedono me, vedono cosa amano, cosa aiuta loro. La parola di Dio. E questo è importante. Vogliamo noi, cosa dice in Colossesi 3,16? La parola di Cristo abita in nei predicatori, non dice quello, in chi? In voi copiosamente, istruendovi gli uni gli altri. Quanto è importante che le verità di Dio riempiano la nostra testa. Ma ogni tanto ricevo lettere di persone che non sono d'accordo con qualcosa che hanno sentito un insegnamento. Prego, e va, oggi è successo questo in questi giorni, sono andato a rileggere l'insegnamento. E ho detto, no, l'insegnamento era proprio quello che dice la Bibbia. E quindi ho deciso di rispondere a una signora che mi ha scritto con un commento buono, sincero, nessuna critica. Anzi, questa stessa posizione mi hanno espresso tanti negli anni. Voi avete sentito più volte che dico quello che dice la Bibbia, che possiamo gioire anche nelle sofferenze, anche nelle ingiustizie. E ci sono alcuni, non è vero, non è possibile, dico, ma no, la Bibbia ce lo comanda. E la Bibbia ci dichiara in 1 Giovanni 5,3 che i suoi comandamenti non sono gravosi. E però, perciò, se io dico, ma no, non è vero, non si può avere pace in mezzo alle prove, vorrebbe dire che quel comandamento è gravoso. Ma se è gravoso, allora Dio è un bugiardo. Allora a quel punto o devo dire Dio è un bugiardo, o devo dire sto io capendo qualcosa di male. Vi voglio leggere quello che questa signora ha scritto, un riassunto per spazio, ho accorciato, ma più o meno è questo, perché rispecchia parecchie persone sul fatto che possiamo gioire nelle sofferenze. E l'ha scritto. Ok, ma prima leggo un pezzo che avevo scritto. Lei aveva visto un insegnamento e anche altri in cui avevo insegnato che possiamo gioire anche in mezzo alle prove profonde. Per lei questo sembra impossibile. Infatti, vi leggo un riassunto di quello che lei mi ha scritto nella sua lettera. Questo tipo di commento mi è arrivato più volte negli anni. Ecco più o meno quello che ha detto. Carissimo pastore De Felice, ho ascoltato il video Sicuri nelle mani di Dio e a riferimento delle prove volevo dirle una cosa, è che non si fa altro che parlare sempre di prove, come ci fossero solo ed esclusivamente le prove. La parola di Dio è vasta e sicuramente non incoraggi il fatto che una persona per seguire Dio deve solo soffrire. Dove sarebbe la consolazione, il conforto e il ristoro? Io comunque ho sempre avuto una visione diversa di Dio. Di certo non è confortante l'idea che si debba essere sempre provati, che io debba sempre soffrire. Cioè questo non è confortante. Sentire che ci saranno tante prove nella vita, che tramite molte tribolazioni entreremo nel regno di cielo. Ci sono purtroppo delle cose che non comprendo, mi perdoni. E allora in questa vita non abbiamo diritto di gioire? Non abbiamo diritto dei momenti belli? Non ho mai capito perché voi predicatori dite che sulla terra dobbiamo stare male. Perché dite che dobbiamo soffrire per andare con nostro Signore? Quindi, in conclusione, sento da voi che non ci può essere né gioia né allegrezza, perché dobbiamo essere sempre colmati di sofferenze e dolori e problemi e persecuzioni. Come si fa ad essere contenti nel dire a Dio che anche se dovessi morire in questa prova sarei contenta? Che tipo di affermazione è questa? Naturalmente, quando abbiamo un problema di salute o qualsiasi altro tipo di difficoltà, la prima cosa che facciamo è rivolgerci a Gesù con fede e speranza di essere guariti o liberati da quel male. Come si fa a dire a Dio che anche se dovessi morire in questa prova sarei contenta? Nessuno deve una cosa del genere. Pastore, perché tu dici questo? Puoi darmi una risposta? Grazie. Quindi apprezzo molto la sincerità. Lei sta parlando di cuore. Questo non è una critica. Assolutamente. Questo è un cuore che grida per una risposta perché ho tanti pesi nella vita, ma vorrei un po' di gioia, ma non si può avere gioia. Perché dici che dobbiamo soffrire? E io ringrazio tanto la sua sincerità. Non ha criticato. Questo era più corretto di così, non si può. Questo è, mi ricorda dei salmi, dove Davide grida a Dio, perché non mi ascolti? Non è detto con disprezzo, è un grido di cuore. E Dio ascolta quando gridiamo di cuore. Allora dobbiamo anche noi ascoltare. Dio ascolta, ma la domanda è se tu ascolti, perché Lui ti risponde. Ma ascolti quello che risponde e accetti? Quindi vorrei dare dei principi come risposta non solo a lei, perché se siamo onesti, chi di noi non ha mai pensato qualcosa del genere? Chi di noi non ha mai detto, ma perché devo avere questa prova? Io ho avuto quel pensiero. Perché me? Perché adesso? Io ho avuto quel pensiero e credo che ogni vero credente abbia avuto quel pensiero. Quindi quello che dice lei è molto umano. Allora voglio rispondere dalla Bibbia. Prima di tutto è naturale ed è giusto voler star bene. Non è sbagliato voler star bene. Dio ha creato un mondo dove tutti, all'inizio era Adamo ed Eva, stavano bene, perché il mondo era che Dio ha creato per l'uomo era tutto molto buono. Quindi il piano di Dio era che gli uomini stessero bene, veramente bene. Dio ha creato il mondo in modo che l'uomo avrebbe potuto avere un'esistenza bellissima, un mondo con la salute perfetta, non c'era mal di testa, sciatica, non c'era fatica, non c'era stanchezza, non c'era malattia di nessun tipo, rapporti perfetti, non c'erano scontri, non c'era gelosia, non c'era dubbi, non c'era mentire, non c'era odio, non c'era frustrazione, non c'era paura, non c'era colpa. Ci ha creato un mondo dando all'uomo tanti doni di dominare su tutto il mondo. Gli animali l'ubbidivano perfettamente, lui piantava, ma non c'erano erbacce, non c'erano spine, tutti cresceva benissimo. Ma il più grande dono, più grande di tutti gli altri che erano grandi, ma questo infinitamente di più, l'uomo poteva stare in comunione con Dio, il suo creatore, un rapporto intimo, perfetto, era eterno. Questo è il primo punto. Secondo punto da tenere in mente è che il peccato è entrato nel mondo e ha rovinato tutto. Quando Adamo ha scelto di peccare, ovvero ha scelto di allontanarsi da Dio, questo ha rovinato il rapporto dell'uomo con Dio. Il peccato ha creato una barriera fra l'uomo e Dio. Inoltre, entrato il peccato della vita nell'uomo, sono arrivati peccati come tutti, la cattiveria, l'odio, la fatica, la malattia, il dolore, tutte le cose brutte, parole e azioni, e poi la morte fisica. Ma la conseguenza più terribile è che ha separato l'uomo da Dio. Quindi l'uomo non era più in comunione con Dio. Eppure, e questo dobbiamo capire, e questo spiega molto del mondo di oggi, solo Dio. Ricordate quelle due parole, solo Dio. Solo, esclusivamente Dio può soddisfare il cuore di qualsiasi uomo, credente o non credente. Nessun uomo, nessuna donna, nessun bambino, nessuna bambina, nessuna persona può essere veramente soddisfatto tranne solamente in Dio, perché il nostro creatore ci ha creati per Lui. E quindi vuol dire, cosa vuol dire questo? Che è categoricamente impossibile per l'uomo di mai raggiungere la vera soddisfazione se non è riconciliato con Dio. Riconciliato con Dio può non avere la vera soddisfazione se non la cerca in Dio. Poi un'altra verità da ricordare è che nonostante che il mondo è sotto la condanna a causa del peccato di Adamo, nonostante che l'uomo è separato da Dio, Dio non si è lasciato senza una testimonianza della sua bontà nei confronti dell'uomo. Dio continua a benedire gli uomini con tante cose belle. Chiamiamo questo la grazia comune. C'è la grazia particolare che dà solo a credenti, ma Lui dà la grazia comune a tutti gli uomini. Guarda la bellezza della natura. È disponibile a tutti. E il mondo apprezza la bellezza della natura. Tutti gli uomini apprezzano dal fiore al tramonto, a tutto. Un esempio sarebbe anche la bellezza della natura, però anche l'amore in famiglia. Allora, il peccato danneggia, ma è possibile, ed è normale, che in famiglia una coppia può amarsi imperfettamente e spesso, man mano, negli anni, quell'amore viene danneggiato. Però può avere amore. Un genitore può amare i suoi figli. E c'è un vero amore. Imperfetto, sì, ma vero. E che dà grande gioia. Quindi Dio ha creato l'uomo con la capacità di amare perché Dio è amore. Noi siamo stati creati nell'immagine di Dio, quindi anche un non credente può amare perché è creato nell'immagine di Dio. L'amore non è perfetto, l'amore viene ferito terribilmente dal peccato, però l'amore esiste ed è da Dio. Dio ha dato agli uomini talenti, capacità, doni, dalla musica alle capacità intellettuali di fare, creare, costruire cose, mille cose. Anche tutto questo fa parte della bontà di Dio verso gli uomini. Quindi anche se il mondo è sotto condanna, e lo è, Dio manifesta la sua bontà a tutti gli uomini. Però il peccato rimane. Il peccato crea una vita con tanta sofferenza, ma peggio ancora, il peccato tiene l'uomo separato da Dio. Allora, tutta la bontà di Dio non serve per soddisfarci. Le cose belle che Dio ha creato non possono soddisfarci, ma gli uomini cercano la soddisfazione in queste cose. Servono per farci andare a Dio. Genitori che fanno cose per i loro figli, sacrificano per costruire, comprare, fare cose con i figli. Lo scopo non è che i bambini possano ignorare i genitori giocando con queste cose. lo scopo è di fortificare il rapporto, che i figli rimangono colpiti. Wow, guarda quanto mamma e papà mi amano. Questo sarebbe lo scopo. E se invece i genitori che sacrificano per prendere cose o fare esperienze ai figli, se i figli usano questo per pensare ancora meno ai genitori, no, no, non era lo scopo. Lo scopo non era per trovare la soddisfazione nelle esperienze, o no, era per farli notare più i genitori. E Dio ha benedetto gli uomini affinché gli uomini dicano: che creatore dovrebbe spingerci a Dio, ma non succede. L'uomo è separato da Dio e di natura non cerca in Dio quello che solo Dio può dare. Dobbiamo capire che il cuore dell'uomo arde, brucia per cercare la soddisfazione. Questo è perché ci sono litigi e guerre e scontri. Perché stiamo cercando la soddisfazione e altre persone ci ostacolano da quello in cui cerchiamo la soddisfazione. Qui c'è Giorgio, un uomo, che per lui la soddisfazione cos'è? Tornare a casa dopo lavoro, che non dà piacere, e avere un po' di tranquillità. Non vuole uscire, non gli interessa né questo né quello, non gli interessano le cose materiali. Per lui un po' di tranquillità. Questo è dove cerca la soddisfazione di cuore. In casa sua ci sono figli e una moglie che vogliono vederlo, vogliono parlare con lui, fanno rumore. Non in senso eccessivo, però la casa non è silenziosa come il cimitero, c'è un po' di movimento. E Giorgio, visto che cerca la soddisfazione nella tranquillità e silenzio, come vedrà la famiglia? Come vedranno queste persone che tolgono da lui quello che secondo lui potrebbe soddisfare il suo cuore? Come li vedrà? Malissimo. Comincerà ad avere tanto negativismo nei loro confronti perché stanno sempre lì a disturbare quando lui vuole solo silenzio. Non chiede tanto, chiede solo silenzio, un po' di tranquillità. Non chiede mari e monti, vuole solo tranquillità. Convinto che quello mi soddisferà, e questi non gli danno tranquillità. E quella famiglia sarà una famiglia di tensioni terribile che nessuno starà bene. Allora, gli uomini cercano il cuore soddisfatto nei posti sbagliati. Cercano nell'approvazione degli uomini, degli altri. Voglio essere forte, voglio essere bello, voglio essere bravo, voglio essere quello che voglio essere, così loro mi vedranno bene. Devo stare attento a come mi vesto, come mi trucco, con la macchina che guido, come parlo. Devo essere bravo, devo impegnarmi, così sarò soddisfatto, credo, ma è falso, non sarò soddisfatto perché solo Dio può soddisfarmi. E cosa succede se sto facendo un buon po' di strada e le persone cominciano a notarmi e arriva un altro che notano più di me? Come sto? Sto male. Sto male. Pensate ad Adamo ed Eva. Avevano letteralmente tutto. Cioè, avevano tutto, non in senso come diciamo noi. No, avevano veramente tutto. Nessuna persona in tutto il mondo dopo Adamo e Eva ha mai avuto simile a quello che avevano loro. Avevano un mondo perfetto, senza alcun male, e avevano un rapporto assolutamente diretto con Dio. In un mondo senza alcun male, un matrimonio perfetto, non avevano mai avuto nessun litigio, non avevano alcun problema. Eppure, nonostante che il loro cuore aveva tutto, il loro cuore aveva tutto quello che il cuore potrebbe desiderare, hanno scelto di credere la menzogna che c'era di meglio. Avevano letteralmente tutto, nessuno ha mai avuto quello che avevano loro. Eppure credevano alla menzogna che c'era di più, che non c'era di più, ma ha fatto perdere quello che avevano. Quanto è stolto il peccato. Quindi, scegliendo di ribellare contro Dio, hanno perso quello che avevano, hanno perso il mondo perfetto, è entrato nel mondo il peccato, la fatica, la morte fisica, la malattia, le sofferenze, le cattiverie, l'odio, la gelosia, tutte le cose brutte che il peccato crea, ma molto molto peggio, come avevo detto, l'uomo è stato separato da Dio, l'unico che può soddisfarci. Allora, è importante capire che da quando l'uomo è stato separato da Dio a causa del suo peccato, l'uomo ha iniziato a cercare di trovare soddisfazione per il suo cuore nei posti sbagliati. Cioè, in un mondo pieno di sofferenze, cerchiamo di trovare un cuore soddisfatto spesso avendo meno sofferenze. Spesso abbiamo il concetto, se potessi solo avere un po' meno problemi, se potessi solo essere liberato da questa prova, da quell'afflizione, se potessi solo guarire. Cerchiamo un cuore soddisfatto nelle cose belle che il mondo ci ha dato, perché Dio ha dato. Cerchiamo di natura in tutto tranne in Dio. E vediamo Dio come chi benedice, oh Signore, ti prego, non ti prego dammi più di te, ti prego aiutami in questo problema, toglimi questo peso, guarisci mio figlio, provvedimi un lavoro, toglimi, cambia quella situazione. Di solito vediamo Dio come chi può aiutarci ad avere quello che vogliamo noi. Anni fa, una bazzoletta non buffa, ma immagini, c'è questa giovane donna che ha gli occhi su questo giovane uomo nella chiesa e lei si dice che sarebbe bellissimo se lui dovesse interessarsi di me. E un bel giorno lui dice, potrei parlarti? E lei, certo, certo, sai che sono appunto nella vita dove voglio cercare moglie. E lui dice, sì, e ti sto osservando da tempo e vedo che potrei fidarmi di te. Sì? Allora, se ti spiego la moglie che sto cercando mia, potresti aiutare a cercarla? Allora, sarebbe bruttissimo. Lei vuole un rapporto con lui e lui vede lei come strumento per trovare qualcuno. Che disprezzo. E come che tante persone vedono Dio? Oh, Signore, ti prego, toglimi questa prova. Oh, Signore, dammi quello. Oh, Signore, fa... Come vedono Dio? Come Dio, dove chi mi aiuta ad avere quello dove credo di poter avere soddisfazione, ma non è Lui. Lui è chi mi aiuta. E non capisco, quante volte ho sentito questo, perché non risponde alle mie preghiere. Non capisco perché non risponde. Non chiedo tanto, voglio solo avere un cuore soddisfatto e mi serve questo o quello o che mi toglie quel problema. Perché non mi risponde? Perché non mi ascolta? Quando non sto cercando la mia gioia in Dio, sarà impossibile per me di veramente avere gioia in mezzo alle sofferenze. La vita è fatta di sofferenze, ingiustizie, fatiche, persecuzioni, malattie, morte. La vita è fatta di questo. Se io non sto cercando la soddisfazione di Dio, non è possibile essere veramente soddisfatto. Perché qualunque cosa che cerco, o non raggiungo, oppure raggiungo, ma so che in qualunque momento può essermi tolto. Giusto? Tutto può esserci tolto in un momento. Eppure la Bibbia ci insegna che possiamo avere gioia in mezzo alle afflizioni. E pensando alle domande di questa signora che chiedeva con grande sincerità, ma come si può? Non è possibile. No, grazie a Dio, è possibile. Oh, è possibile. Per esempio, ricordate, secondo Corinzi capitolo 12 l'Apostolo Paolo sta raccontando di se stesso, dichiarando che ha potuto essere portato in cielo. Cioè Dio non fa questo. Cioè non è una cosa che Dio fa ogni tanto. No, no, Dio non fa questo. Ha permesso ad Isaia di vedere una visione del cielo. Dopo di Paolo ha permesso a Giovanni sull'isola di Patmos in Apocalisse di vedere il cielo. Ma oltre a quello, non è una cosa che succede, non è che questo uomo e quella donna e quella persona. No, e Paolo ha potuto. E poi Dio, sapendo che potrebbe essere una grande tentazione per lui di vantarsi, di dire, ah, nessun altro apostolo, solo io, a quel punto solo lui, poi Giovanni, Dio lo ha dato una spina nella carne, un messaggero da Satana. E non sappiamo, ma da come descrive, evidentemente era stra peggio di qualunque male che qualunque persona qui abbia mai avuto. Non era una malattia normale. Era un demone, un messaggero da Satana. Un messaggero da Satana. Un angelo di Satana per schiaffeggiarlo. Schiaffeggiarlo. Era terribile. E Paolo, che aveva subito tante cose, senza lamentarsi, lapidato, naufragiato, frustrato, questo qui non era troppo. Era troppo, era troppo. E voglio leggere come Paolo ha imparato ad avere gioia. Allora lui dice mi diletto, e potremmo tradurlo io ho gioia in tutto questo male, e vogliamo capire perché. Leggo secondo Corinzi 12 da 7 a 10, parlando della visione che aveva avuto. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi, affinché non mi insuperbisca. A questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me. Ma egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle distrette per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. Questo mi è molto difficile. Perché Paolo sta dicendo, nelle situazioni molto peggio di quanto io avrò mai avuto, e anche tu, io mi diletto. Io mi diletto, mi glorierò in queste cose. Trovo gioia, gloria, mi diletto in queste cose terribili. Perché? Perché? Perché in questi momenti Gesù aveva detto, la mia potenza, è Cristo che parla, è resa perfetta, completa nella debolezza. E Paolo dice, io diletto in queste cose, perché quando io sono debole, allora sono forte. Io tramite questo ho conosciuto la potenza di Dio in me che non avevo mai conosciuto. In Romani 5 leggiamo una cosa simile. Leggo solo da 1 a 4. Conosciamo questo? Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, la perseveranza esperienza e l'esperienza speranza. Questo vantarci, che vuol dire gloriare, era una forma di grande e profonda gioia. Ci vantiamo, yeah, che bello! È una forma di profonda gioia. E dice che ci vantiamo anche nelle afflizioni, ma non a causa delle afflizioni. Questo è importante capire. Ci vantiamo, gloriamo, gioiamo nelle afflizioni, ma non a causa delle afflizioni. Piuttosto era importantissimo capire questo. La gioia viene nelle afflizioni per quello che si sa. Notate le due parole importantissime che bisogna sottolineare, evidenziare. Le due parole sapendo che. Noi ci vantiamo nelle afflizioni sapendo che. Sapendo che. Sapendo che. Sapendo in questo caso che le afflizioni producono perseveranza, che produce l'esperienza, che produce ancora più vera speranza, che non delude, perché è speranza di quello che Dio farà quando Gesù Cristo ritornerà. Si può gioire nelle ingiustizie, nelle sofferenze, sapendo che e tenendo questo in mente. Giacomo, così dice Giacomo, abbiamo sentito questa domenica. Giacomo 1, 2 e 4. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compie in voi un'opera perfetta affinché siate perfetti e completi in nulla mancanti. Qui Dio ci comanda tramite Giacomo di considerare, scegliere questa prova è motivo di grande gioia. Questa prova dolorosa, la situazione che non finisce mai, è motivo di gioia. Ma come gioia? Le stesse due parole. Sapendo che vuol dire tenendo in mente. Mi vengono in mente, sapete come funziona la mia mente, esempi? Mi viene in mente la famiglia il cui figlio viene rapito da una banda e dopo 4 mesi perdono speranza e poi arriva un messaggio che il figlio è vivo e possono averlo indietro. Se devono fare un viaggio molto difficile, devono essere bendate, andare in baule di una macchina per non capire dove stanno, ma è garantito che avranno il figlio e loro hanno le certezze. Allora, fare un viaggio di 6 ore bendate dentro baule di una macchina, in sé nessuno direbbe che è una bella esperienza, sarebbe bruttissima, terribile. Ma se loro fanno questo viaggio sapendo che dopo 6 ore arrivano e saranno riuniti con loro figlio amato, come vedrebbero quel viaggio? 4 mesi pregando, piangendo giorno e notte, vogliono vedere il loro bambino. E cominciano, ma sarà ancora in vita? E poi ricevono una chiamata da lui. Era lui. E lui dice, sto bene. E mi dicono che potete avermi. Hanno avuto un cambiamento di cuore, ma non voglio essere arrestati e qui ci sono le condizioni. Arrivano a una macchina, dovete lasciarvi mettere la benda, mettetevi in baule, faranno 6 ore e poi mi avrete. Come affronterebbero quel viaggio? In un baule bendate, come saranno i loro cuori? Voi genitori, ditemi voi, come sarebbero i loro cuori? Gioiosi, considerati una grande gioia questa prova, sapendo che produce una riconciliazione con questo figlio amato, e noi sapendo che Dio sta completando la sua opera in noi per presentarci davanti al Padre. E questo perché non abbiamo gioia, perché guardiamo a bule e non a dove ci sta portando. Ma Dio ci dice ripetutamente, gioite, rallegratevi, ci vantiamo, sapendo che tu stai pensando al sapendo che, stai tenendo in mente, la Bibbia è piena di esempi di uomini che avevano profonde afflizioni, ma avevano gioia. Dobbiamo capire che in questo mondo, finché Gesù non ritornerà, ci saranno sofferenze, ingiustizie, dolori, malattie, la morte fisica. Viviamo in un mondo di peccato, sotto condanna. Inoltre, per chi è veramente un credente e cammina nella luce, ci sarà persecuzioni e tribolazioni a causa di Cristo. Gesù dichiara in Giovanni 15 che il mondo ci odierà. È la realtà. Quindi dobbiamo capire che questo fa parte della vita. Eppure ripetutamente Dio ci comanda a gioire. Ci comanda a gioire e a gioire sempre. Allora ricordate che la parola rallegratevi potrebbe essere, io lo farei, tradotto gioite. Gioite, gioia. Conosciamo Filippesi 4.4, c'è anche Primo Tessalonicesi 5, leggo Filippesi 4.4. Rallegratevi del continuo, ma non finisce là. Rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. O meglio dire, gioite del continuo nel Signore. Quanto è importante capire quello che Dio ci comanda qua. Ci comanda a gioire del continuo, che vuol dire anche nelle prove profonde, ma non nelle afflizioni a causa dell'afflizione. No, nel Signore. Nel Signore. La gioia non viene a causa delle situazioni, che vuol dire che le situazioni non possono né dare né togliere la gioia. La gioia viene nel Signore. E visto che il Signore non cambia mai, visto che le sue promesse sono sicure, visto che nel Signore la salvezza è certa e garantita, visto che abbiamo una viva speranza che è certa e durerà per tutta l'eternità, quando tutte le prove e le difficoltà saranno dimenticate per sempre, possiamo continuare a gioire nel Signore. Allora, torniamo alle domande di quella signora. Domande molto buone, domande umane, sincere, domande che hanno tante persone, domande che passano per la nostra testa a volte. Il problema è questa presupposizione che la gioia, stare bene, sta nelle circostanze. E chi è che non ha pensato quello? Lei ha questa posizione, ma se le circostanze stessero meglio, potrei stare bene. Quindi stare bene dipende dalle circostanze, non dipende dal Signore. E questo non funziona, perché le più belle circostanze non durano. Le più belle circostanze non durano. Quando invece cerchiamo la gioia e la pace e la tranquillità e il stare bene nel Signore, allora possiamo dire come l'Apostolo Paolo, che ci dilettiamo nelle afflizioni, ci dilettiamo, troviamo grande gioia nelle sofferenze, le afflizioni, eccetera, nelle debolezze, nelle necessità, nelle persecuzioni. Possiamo avere gioia in questi momenti, in questi periodi, perché il Signore opera in noi e cerchiamo in Lui la gioia. Possiamo anche avere gioia quando arriviamo a affrontare la morte. Cosa dice Paolo a riguardo a questo? Due brani che mi vengono in mente sono Filippesi 1, secondo Corinzi 5, che è gran lungo migliore di lasciare il corpo e stare con Cristo. Per un credente, Paolo era tirato da due lati, non era attirato al mondo, era attirato ad aiutare altri credenti. Però sapeva, è gran lungo migliore stare con Cristo. Quindi un credente può avere grande gioia nella morte, perché sa, finalmente mi porti con te. possiamo avere grande gioia in qualunque situazione. Allora, alla luce di questo, quando non abbiamo gioia, è importante fermarci e chiedere dov'è che stiamo cercando la gioia. Quando tu non hai gioia, quando tu sei turbato, quando tu sei fiacco, quando tu sei nero, quando tu sei cupo, dovresti chiederti, dovresti veramente chiederti dove sto cercando la mia gioia. Perché ti assicuro, non è nel Signore. Non è nel Signore. Non è nel Signore. Perché nessuno e nessuna circostanza può toglierti via il Signore. Quindi, ecco perché il comandamento, rallegratevi, gioite sempre, del continuo, nel Signore, non è un comandamento gravoso. Perché c'è da gioire. In Primo Pietro, quando parla di, pur non avendolo visto, quello è il primo o secondo, pur non avendolo visto, noi esultiamo di una gioia ineffabile. E da straniero in Italia anni fa, cosa vuol dire ineffabile? Vuol dire che non si può descrivere, è troppo grande. Grazie a Dio, grazie a Dio. Ci sono tanti altri brani, questo non era uno studio profondo, era una risposta a tutti coloro, iniziando da noi, che ci domandiamo in certo momento, ma perché devo subire questo? Perché Dio sa quello che sta facendo. Perché Dio sa quello che sta facendo. E Lui gestisce tutto perfettamente. Quindi, la gioia dipende principalmente dalla fede in Dio. Devo fidarmi. Dipende da desiderare Dio. Dipende da cercare la gioia in Dio e non nelle circostanze. E dipende dall'umiltà di accettare quello che la provvidenza di Dio nella sua saggezza mi manda. E se io ho quell'umiltà, certamente vuol dire confessare i miei peccati, se io cerco più di Dio, io avrò la gioia. Avrò la gioia. Finché non vedo Cristo. Finché non vedo Cristo. E voglio quello per ognuno di noi. Preghiamo. Signore, io ti ringrazio che tu ci dai tutto quello che serve per avere profonda gioia tutti i giorni, in ogni circostanza. Perché tu ci comandi ad avere la gioia in Gesù Cristo. E in Cristo non c'è da deluderci, perché in Cristo c'è tutto quello che il cuore potrebbe desiderare in abbondanza. E nulla e nessuna prova può toglierci da Cristo. Grazie per questo. La prigione non può toglierci Cristo. La morte dei nostri cari non può toglierci Cristo. La persecuzione non può toglierci Cristo. La malattia e la nostra morte non può toglierci Cristo. Noi possiamo gioire del continuo nel Signore. E ti ringrazio per questa realtà meravigliosa e ti prego che possiamo cercare la gioia nel posto giusto. Grazie per tutti i doni che ci dai, ma servono non per cercare la gioia, ma per cercare te. Sono strumenti per farci vedere più di te. Aiutaci a cercare la gioia in te. Ti prego questo, ringraziandoti che non è per nulla un comandamento gravoso. Grazie nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.